In altre parole,
abbiamo presentato poco fa l'ospite di questa settimana, Raffaello Zordan. Lo sentiamo spesso per la rivista Nigrizia per illustrarci i contenuti dei nuovi numeri, e oggi invece comincerà una settimana come ospite puntuale, come ospite fisso, e con lui mattina dopo mattina daremo uno sguardo sull'attualità, e in particolare a cominciare proprio da oggi ci concentreremo sulle questioni legate all'Africa. Ma intanto salutiamo Raffaello Zordan, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a te e a voi.
Vogliamo partire proprio dall'attualità stretta, nel senso che sono notizie recenti, quella dei due golpe che sono avvenuti in Niger prima e poi in Gabon. Due golpe che sono molto diversi nella maniera in cui sono avvenuti e anche nelle motivazioni che ci sono dietro, e anche poi nelle reazioni che hanno suscitato. Ma alla base, Raffaello Zordan, c'è lo stesso problema. Erano due situazioni in cui c'era una democrazia di facciata, ed entrambe sono ex colonie francesi, e vogliamo illustrare quindi la situazione, le differenze anche fra queste due situazioni, citando poi anche un editoriale di Le Monde che chiede al governo Macron di cambiare atteggiamento verso l'Africa. Raffaello Zordan, dunque, innanzitutto cerchiamo di riepilogare la situazione diversa ma in parte simile di questi due golpe.
Sì, quello che li assimila è il fatto che c'è un salto, come un tentativo di scardinare il regime. Per quello che riguarda il Gabon, siamo di fronte a una dinastia, quella dei Bongo, che ha governato per 56 anni. Cosa vuol dire? Vuol dire che si creano delle incrostazioni tali per cui, quando parlo di dinastia, parlo figli, cugini a decine, che si sostentano con questo regime qua. Si parla di centinaia di milioni in Francia e in Africa che vengono sono a disposizione di questa dinastia. Il tentativo di far saltare la cosa da parte dei militari è ancora un po' da valutare, perché il generale che ha preso in mano la cosa si chiama Nguema, ed è un cugino di Ali Bongo, cioè il presidente che è stato messo agli arresti domiciliari. Quindi non si capisce di cosa si tratta. Uno che ha chiaro di cosa si tratta, cioè l'ha definita una rivoluzione di palazzo, è l'oppositore candidato alla presidenza del 26 agosto scorso, dove ha raccolto il 30% di voti, questo Ondo Ossa, questo è il suo nome, dice non sta cambiando niente. In realtà è una modalità per cui, siccome Bongo è malato, siccome ha dei problemi anche politici, eccetera, cambiano la faccia, ma la sostanza non cambia, cioè rimane il sistema Bongo. Questo può essere letto anche da due episodi che sono accaduti. Primo, che questo generale Nguema ha lasciato un'intervista a Le Monde, tranquillo, spiegando quello che ha intenzione di fare. E seconda cosa, la comunità economica degli stati dell'Africa centrale non ha mosso un dito, non ha fatto scattare le sanzioni economiche che di solito succedono in questi casi. Quindi la faccenda è in questa. Per una via d'uscita, l'ha suggerita l'opposizione, dei generali che non sono legittimati dal voto, naturalmente, prendano in mano le cose e completino lo spoglio delle schede elettorali delle elezioni del 26 agosto. L'opposizione pensa che siano state fatte in maniera non trasparente, dice contiamo le schede veramente e vediamo cosa salta fuori. Però fare questo vorrebbe dire non riconoscere più l'azione dei militari, quindi la cosa rimane un po' per aria. Per cui non c'è un atteggiamento, diciamo, di tensione nei confronti di Parigi. Mentre ecco, in Niger la cosa... Ecco,
esatto, in Niger è diverso.
No, in Niger la faccenda è completamente diversa. Il 26 di luglio c'è stato questo colpo di Stato, sono scattate le sanzioni, eccetera. Lì in Niger c'è anche lì una forza militare francese che è lì dal 2013 per in funzione anti-jihadista, ma non viene assolutamente presa in considerazione. Il presidente Bazoum è agli arresti domiciliari e i militari hanno iniziato a fare una transizione, quello che loro chiamano un dialogo nazionale. Non si capisce con chi dialogano, però stanno mettendo in moto questa cosa qua. Venerdì, sabato e ieri ci sono state manifestazioni con decine di migliaia di persone, riportano le agenzie, a Niamey, nel reparto, diciamo, della città dove c'è la base militare francese. Viene chiesto ai francesi di andarsene, eccetera, eccetera. E qui la cosa è di tutt'altro spessore, cioè c'è un risentimento antifrancese molto lungo, c'è il fatto che Parigi ha sempre utilizzato il suo come dire, giardino di casa, che è un po' l'Africa occidentale e il Sahel, per anche fare i suoi affari, eccetera, e questo ha creato delle forti tensioni. Il punto vero, un altro punto vero, qual è? Che in realtà in questo paese, ma anche in altri paesi del Sahel, complice anche la Francia a volte, non, dopo le indipendenze degli anni 60, quasi tutte intorno al 1960, non sono riuscite a creare una classe dirigente che possa avere questo nome. Chi vince l'elezione, che è un fatto formale poi, si impossessa delle istituzioni, non governa, si impossessa, decide, fa e soprattutto trae dei vantaggi politici ed economici. Quindi il Niger, anche questa è una rivoluzione, diciamo, in divenire, ha caratteri piuttosto diversi rispetto a quelli del Gabon.
Ecco, abbiamo visto la situazione di legame con la Francia in entrambi i casi e si può dire che non sono gli unici paesi dove siano avvenuti dei golpe negli ultimi anni, c'è Burkina Faso, il Chad, altri paesi soprattutto del Sahel, quindi c'è sicuramente una tensione in quella zona e anche dovuta al passato di ex colonie. Ora abbiamo detto, Le Monde ha chiesto al governo Macron di assumere una posizione più neutrale nei confronti dell'Africa. E questo però, Raffaello Zordan, implica anche dei rischi.
Sì, rischi, se per rischi si intende che ci sia la penetrazione di altre realtà, tipo la Russia, tipo la Cina, sì, c'è questo rischio, però non magari ne parleremo in questi giorni, per esempio anche questo fatto di Wagner che dà manforte ai vari regimi, e si sostituisce in parte a Parigi, non è da leggere come un cambiamento globale. Wagner ha fatto degli investimenti, è un'agenzia privata di mercenari, che è comodo per Mosca poter utilizzare liberamente o tirar via o spostare o dire non esistono in qualsiasi territorio, perché tanto non fanno parte delle forze ufficiali di Mosca. Questi mercenari fanno alcune cose, ma non risulta, insomma, che abbiano né numericamente né dal punto di vista strategico la capacità di prendere in mano le situazioni. Poi se vogliamo ne parliamo, eccetera.
Nei prossimi giorni avremo modo di parlarne.
Certo. Ma su Parigi un'ultima cosa, Le Monde non fa altro che andare a fondo di quello che Macron aveva già detto qualche anno fa, cioè basta France-Afrique, cioè basta la commissione politica a fare, eccetera, cerchiamo di avere uno sguardo diverso, e allora Le Monde dice ok, basta uno sguardo francocentrico sulle società africane, cerchiamo di capire come veramente funzionano, cosa fanno le classi dirigenti e cosa sono quelle democrazie, se possiamo chiamare democrazie. E quindi questa è la linea, diciamo, che detta Le Monde, ma che poi naturalmente l'Iseo farà quello che vuole.
Anche perché poi, brevemente in chiusura, bisogna vedere anche il ruolo dell'Unione Europea, nel senso che la Francia, appunto, è come interlocutore solo è una cosa, ma l'Unione Europea deve comunque in qualche modo escogitare una strategia per confrontarsi con l'Africa.
Sì, l'Unione Europea, una piccola strategia l'aveva già messa in piedi con il Niger, per esempio, in particolare col Niger, era la roccaforte per esternalizzare le frontiere europee in funzione anti-migranti, cioè abbiamo finanziato, abbiamo, intendo dire come Unione Europea, finanziato il Niger, il presidente Bazoum, eletto democraticamente, mettiamo sempre tra virgolette, 2 anni fa. Gli avevano dato parecchi soldi perché si prenda cura, uso questa parola troppo gentile, dei migranti che arrivano e che poi puntano verso il nord per arrivare al Mediterraneo, poi in Italia e in Europa. Gli ha detto: ok, fermateli, fate quello che volete, ma noi non vogliamo sapere niente di questa cosa qua. Naturalmente l'Europa continua a dire che tutto questo viene fatto nel pieno rispetto dei diritti umani fondamentali dei migranti, ma nessuno controlla queste cose e quindi gioco forza e le cose avvengano in maniera molto diversa da quello che si dice. Quindi sì, l'Unione Europea ha uno sguardo più serio nei confronti del Nord Africa e del Sahel, dovrebbe darlo e qui insomma si apre un ragionamento molto più ampio che ha a che vedere anche per quello che riguarda l'Italia. Un atteggiamento sempre di rimozione del passato coloniale, quindi insomma, per noi l'Africa non esiste, ecco, questo è il punto.
E abbiamo diverso materiale, abbiamo raccolto in questa prima puntata diverso materiale anche per i prossimi giorni, e temi da approfondire, la Wagner, le migrazioni, e vedremo quindi di approfondirli a partire da domani mattina alle 8:18, sempre ve lo ricordo. Grazie Raffaello Zordani e buona giornata.
Grazie a voi, buongiorno.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.